Il Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Tutto deve essere pronto per il 31 marzo. Emerge oggi la scadenza ufficiale per la chiusura definitiva dell'accordo con gli Stati Uniti sui dazi e un ritardo potrebbe rimetterli in discussione. Come può risparmiare il Canton Ticino? Uno studio esterno individua alcuni possibili settori di intervento. Saranno utili al governo e Parlamento per fissare nuove misure. Vertice europeo a Bruxelles. Si decide se firmare finalmente l'accordo commerciale con quattro paesi sudamericani. La Francia si oppone, il suo settore agricolo è totalmente contrario. La polizia sgombera lo storico centro sociale Ascatasuna di Torino. Sono considerati responsabili della violenta irruzione nella redazione della Stampa durante una manifestazione pro-palestina. E per lo sport sci, spostata alle 13 la partenza della discesa maschile di Val Gardena, troppa nebbia sul percorso. In primo piano ancora l'accordo sui dazi con gli Stati Uniti, perché Washington aumenta la pressione sulla Svizzera. L'accordo giuridicamente vincolante deve essere firmato entro il 31 marzo, altrimenti dovrà essere rivisto. È quanto riporta un documento sul Federal Register, equiparabile al foglio federale svizzero. Ma la domanda è se davvero i tempi della democrazia svizzera lo consentiranno e soprattutto come leggere questa iniziativa. Da Berna, Anna Valenti.
È scritto nero su bianco a cavallo della prima e seconda pagina del documento del rappresentante americano al commercio pubblicato sul Federal Register. L'accordo giuridicamente vincolante con la Svizzera, che fissa i dazi sui beni importati al 15%, è da negoziare entro il 31 marzo 2026. Se tale termine non dovesse essere rispettato, la Casa Bianca intende riesaminare e riconsiderare, se necessario, la prevista riduzione delle tariffe. Più o meno queste le parole e la velata minaccia. Il Dipartimento federale dell'economia sottolinea che si tratta solo del mandato negoziale. Tuttavia, nel testo americano non è specificato. Ma se questi ultimi giorni ci hanno dimostrato che il dossier sta procedendo a passi spediti in Parlamento, è vero anche che i tempi della democrazia svizzera non sono tra i più veloci. Ci sono dunque i margini per arrivarci? Paolo Pamini, dell'Unione Democratica di Centro, è convinto di sì.
Ma tutto dipende se il fronte che finora ha sempre posto resistenza contro questi accordi tirerà il freno a mano e farà saltare tutto. Tecnicamente i tempi ci sono perché abbiamo la sessione primaverile di maggio, quindi penso di sì, i tempi ci sono tecnici per preparare nei prossimi mesi i lavori e portarli nelle commissioni e portarli in aula in maggio. Abbiamo 3 settimane di tempo per confrontarci con le due camere, quindi penso proprio di sì.
Non proprio così il liberale radicale Alex Farinelli.
No, perché i tempi della nostra democrazia richiedono che adesso ci sia una negoziazione, poi che le camere discutano di questo progetto e che se qualcuno dovesse lanciare un referendum poi ci sia anche un voto popolare. Quindi questi tempi non possono essere sicuramente dettati da Trump e non possiamo lasciarceli imporre. Noi siamo sicuramente disposti a entrare in materia, siamo sicuramente disposti a discuterne, ma la nostra democrazia, i nostri tempi democratici non possono essere dettati dal presidente di un altro Stato.
Fabio Regazzi del Centro gli fa eco.
La Svizzera non sono gli Stati Uniti dove il presidente decide e poi tutti devono adeguarsi. Noi abbiamo dei tempi tecnici, c'è un Parlamento che dovrà esprimersi e su questo pacchetto ci sarà anche la possibilità di un referendum, quindi entro il 31 marzo è tecnicamente impossibile avere un avallo definitivo di questo accordo e di questo bisognerà informare gli Stati Uniti.
Il socialista Carlo Sommaruga, presidente anche della Commissione Esteri del Consiglio degli Stati, è possibilista su una prima fase, ma l'iter esige più tempo.
Il fatto che si arrivi a, diciamo, firmare o a parafare un accordo per il 31 marzo penso che sia possibile, però dopo c'è tutta la fase parlamentare, eventualmente anche la fase referendaria. Penso che questo però sarà comunicato agli Stati Uniti perché non è possibile passare oltre queste esigenze della nostra democrazia diretta.
Tra i partiti più critici su come si sia giunti all'accordo, i Verdi. Potrebbero essere loro l'ostacolo paventato da Paolo Pamini con un possibile referendum? Greta Ghisin.
Questo è impossibile da dire oggi perché dobbiamo sapere cosa poi eventualmente finirà in questo accordo, quindi se ci sarà referendum o meno è tutta una questione aperta. È una strategia di negoziazione, noi non dobbiamo piegarci a questa strategia.
Insomma, tutti i giochi si faranno nella prossima sessione parlamentare.
E noi restiamo a Berna perché oggi alle Camere è stata presa un'altra decisione che tutela maggiormente le madri adottive. L'ha presa il Consiglio degli Stati che di misura ha approvato un'iniziativa del Canton Ticino per equiparare madri adottive adottive e biologiche contro il licenziamento. Il dossier passa ora al nazionale. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
Una questione giunta in Parlamento da lontano nel tempo e dal Ticino, dove fra il 2006 e il 2016 il numero di adozioni era diminuito del 70%, con le conseguenze professionali legate a questa decisione ad essere parte integrante della drastica diminuzione. Dal Ticino allora un'iniziativa per chiedere che se le madri biologiche sono protette dal licenziamento durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto, lo siano anche quelle che adottano. Una differenza di trattamento che secondo il Consiglio degli Stati con un solo voto di differenza va corretta. Giorgio Fogno, consigliere nazionale del Centro e primo firmatario dell'iniziativa.
No, assolutamente felice, anche perché sappiamo quanto sia difficile far passare le iniziative cantonali a Berna. Il lavoro anche di contatto e di avvicinamento alla fine è stato tutto determinante per un risultato comunque assolutamente positivo.
Per parte della destra l'iniziativa si spingeva però troppo in là.
Wir dürfen jetzt nicht emotional entscheiden und sagen, das ist gleichgestellt mit der Geburt. Das stimmt schlichtweg nicht.
Non dobbiamo decidere in modo emotivo e affermare che un'adozione sia equiparabile a una nascita, ha sostenuto l'UDC Pirmin Schwander. Contrario, in quanto a suo avviso gli ostacoli amministrativi nella procedura di adozione incidono molto più sulla decisione di non adottare rispetto alla mancanza di protezione contro il licenziamento. E inoltre i rischi per la salute di madre e bambino durante e dopo la gravidanza non sono gli stessi che per un'adozione. Distinzioni che non hanno però convinto la risicata maggioranza che, trascinata dai centristi, ha fatto pendere il voto dalla parte del sì. Ancora Fogno.
Oggi c'è una disparità evidente, le mamme adottive non hanno nessun tipo di protezione in caso di licenziamento e questa è una vergogna tutta svizzera e soprattutto è una situazione che non riconosce in modo ingiustificato il fatto che le mamme adottive sono a tutti gli effetti delle mamme e per questo devono godere degli stessi diritti delle mamme biologiche.
E se questo accadrà dipenderà ora dal Consiglio nazionale che si occuperà prossimamente della questione.
Torniamo ora a parlare delle finanze del Canton Ticino perché poco fa a Bellinzona è stato presentato uno studio esterno voluto proprio dalla politica ticinese, dal governo, dal Parlamento per avere una fotografia indipendente della situazione. Darà anche indicazioni necessarie per affrontare future misure di risparmio. Ce ne parla Gian Robbiani.
Diese sind definiert als die laufenden Ausgaben abzüglich den laufenden Einnahmen.
Lo studio è del BAC Economics, si basa sui dati del 2022 e ha lo scopo di valutare e di identificare riduzione di costi e livelli inadeguati di servizi. Offre alcuni dati interessanti. Il primo è questo: il cantone nella media svizzera ribalta più oneri sui comuni. In Ticino c'è infatti una minor centralizzazione nella ripartizione dei compiti rispetto agli altri cantoni. Altro dato, in Ticino i costi per abitante sono del 5% superiori rispetto alla media nazionale, ma in Ticino bisogna calcolare anche degli svantaggi strutturali pari al 4%, indipendenti dalla volontà della politica, come spiega il presidente del governo Norman Gobbi.
Si tratta quindi di un margine di manovra per il cantone ridotto all'1% e questo dovrebbe farci pensare che determinate narrazioni in cui il Canton Ticino è la cicala all'interno di una confederazione fatta da tanti cantoni formiche, forse tanto vera non è.
Il BAC fa notare che tra le voci di spesa che mostrano costi superiori alla media svizzera ci sono i contributi alle riduzioni dei premi delle assicurazioni malattia, i trasporti pubblici, gli anziani, le scuole pedagogiche, le scuole universitarie professionali e il sostegno sociale. È in questi ambiti, dunque, stando al BAC, che si potrebbe intervenire. Eppure la politica e anche la popolazione hanno recentemente deciso di aumentare, semmai, le spese di diverse di queste voci. Pensiamo, per esempio, ai premi di cassa malati. Le indicazioni del BAC sono dunque indicazioni. A scegliere sarà la politica. Ancora Norman Gobbi.
Questa che abbiamo ricevuto oggi è una fotografia con delle affermazioni. Dovremo fare le nostre deduzioni dal punto di vista delle analisi, anche di quello che sono le volontà popolari espresse, poi trarne delle conclusioni.
Uno strumento appunto, quello del BAC, che ora la politica potrà, se vorrà, tenere in considerazione.
Sanzioni per oltre 237 milioni di franchi sono state inflitte a diverse banche, non solo svizzere, dalla Commissione della Concorrenza. La Comco ha ravvisato intese illegali nel commercio di derivati sui tassi di interesse, valute estere e metalli preziosi. L'inchiesta ha coinvolto una ventina di banche nel corso di un decennio. Una settimana per non voltarsi dall'altra parte e per aiutare chi ha bisogno. La catena della solidarietà rilancia la sua mobilitazione annuale a favore dei bambini vittime di violenze e maltrattamenti in Svizzera e nel mondo. Oggi è la giornata ufficiale di raccolta fondi, i centralini sono aperti fino alle 23. Anche la presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, invita tutti a fare la propria parte. Sentiamo Giulio Rezzonico.
In Svizzera ogni anno tra i 30 e i 50.000 minori sono vittime di violenza. Per la presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, la società è fondamentale anche in ottica prevenzione.
In primo luogo è una responsabilità della famiglia, dell'ambiente personale, delle persone vicine al bambino. Evitare che debba subire violenza e accorgersi quando qualcosa non va. Certo, anche lo Stato può intervenire e investire nelle organizzazioni di protezione dell'infanzia, ma la responsabilità in primo luogo resta della società tutta.
Nel mondo la situazione è ancora più drammatica. Oggi quasi un bambino su sei vive in una zona di conflitto. La Svizzera, sia internamente che esternamente, è sempre stato un paese generoso in tema donazioni.
La tradizione umanitaria è un pilastro della Svizzera e della politica estera svizzera. Negli ultimi anni l'aiuto all'estero è aumentato. Tuttavia, solo con finanze stabili e un adeguato margine di manovra si può aiutare davvero. Finanze sane non escludono l'aiuto umanitario, ma anzi il contrario.
Ed è proprio su questo che si fonda l'appello della catena della solidarietà, un aiuto concreto che passa anche dai singoli cittadini.
Also man kann telefonieren auf 0800 87 0707.
0800 87 0707. Le donazioni sono possibili per tutta la settimana online e tramite i canali tradizionali. Fondi destinati a sostenere progetti di prevenzione, protezione e sostegno psicologico per migliaia di bambini.
Allora vi ricordo il numero di telefono per la donazione. Il centralino telefonico è aperto oggi fino alle 23. Il numero è lo 0800 87 0707. Volontari e volontarie sono a pochi metri da me, pronti a raccogliere i vostri annunci, e poi restano attivi anche gli altri metodi attraverso il sito della catena della solidarietà o negli uffici postali, segnalando il nome della campagna, che è Infanzia in situazioni di crisi. L'attualità estera ora, perché a Bruxelles è in corso un importante Consiglio europeo. Tra i temi in discussione spicca quello dei beni congelati russi in Europa, che, lo ricordiamo, sono depositati quasi interamente in Belgio. L'Unione Europea chiede di utilizzarli come garanzia per un prestito all'Ucraina. Ma la questione divide gli Stati membri, con in particolare proprio il Belgio, ma anche l'Ungheria, che mostrano ferma opposizione. Qualche ora fa è arrivato al vertice anche il presidente ucraino Zelensky. Ma noi sentiamo una dichiarazione del presidente francese Macron, intervenuto prima dell'inizio, con toni decisi.
On doit trouver avec calme, respect les uns des autres, la bonne solution. Ce qui est le plus important, c'est que nous partageons tous le même objectif: aider l'Ukraine à financer son effort de guerre et à résister.
Dobbiamo trovare con calma e rispetto l'uno dell'altro la buona soluzione, ha detto Macron. La cosa più importante è che tutti condividiamo lo stesso obiettivo, cioè aiutare l'Ucraina a finanziare i suoi sforzi di guerra e a resistere all'invasione russa. Queste le parole del presidente francese. Intanto il premier britannico Keir Starmer ha deciso che i fondi congelati in Gran Bretagna dell'oligarca russo Roman Abramovich saranno trasferiti in favore dell'Ucraina. Sono 2,5 miliardi di sterline che Abramovich ha ricavato vendendo il Chelsea, la squadra di calcio di Londra, di cui era proprietario. Sentiamo il nostro collaboratore da Londra, Giancarlo Ciccone.
Sono anni che corre voce in Inghilterra, ma non c'è alcuna prova concreta, che i soldi con cui Roman Abramovich acquistò la squadra del Chelsea nel 2003 appartenessero direttamente a Vladimir Putin. Insomma, Abramovich, allora giovane e sconosciuto oligarca, sarebbe stato l'investitore dei capitali di Putin, comprando un prestigioso e storico club di calcio inglese. Ma con l'invasione dell'Ucraina, ormai 4 anni fa, i nodi sono venuti al pettine. Abramovich è stato costretto dal governo britannico a vendere la squadra e a lasciare in fretta il Regno Unito, ricavato della vendita 2,5 miliardi di sterline, equivalente più o meno a 2,66 miliardi di franchi svizzeri. Una montagna di soldi congelati attualmente in un fondo britannico, risalente però ad una società controllata da Abramovich. Ieri però alla Camera dei Comuni lo scontro frontale. Il primo ministro britannico Starmer non ha usato mezze parole. Ogni centesimo di questo fondo, ha detto, deve andare alle vittime ucraine o la questione sarà risolta in tribunale. Apparentemente invece Abramovich vorrebbe dedicare questa somma anche alle vittime russe, senza alcuna discriminazione. Personaggio misterioso Abramovich. Poche interviste, poche confessioni. Ora si divide tra Turchia, Russia e Israele, di cui ha la cittadinanza. Nonostante la sicurezza di Starmer, però, non è affatto certo che il tribunale conceda l'autorizzazione ad usare il fondo per le vittime ucraine. Ma Starmer appare sempre più determinato ad andare fino in fondo. Sembra che il suo motto sia denaro oggi all'Ucraina o ancora più sangue domani.
Un attimo fa abbiamo sentito il presidente francese Emmanuel Macron e Macron, prima del vertice europeo, si è espresso anche sull'accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur. Questo è infatti un altro tema importante di cui discuteranno i vari leader a Bruxelles e che Ursula von der Leyen, appunto questo accordo, lo dovrebbe definitivamente firmare sabato. Macron però si è schierato apertamente con gli agricoltori che in larga maggioranza sono contrari all'intesa con i paesi sudamericani. La loro mobilitazione fa temere al governo francese un blocco del paese in tempi di fragilità politica. Sentiamo da Parigi Alessandro Grandesso.
In molti si sono messi al volante dei trattori in piena notte per convergere verso Bruxelles, altri sono rimasti a vegliare blocchi e presidi su strade e autostrade intorno a Falò e a muri tirati su con balle di paglia. Insomma, gli agricoltori francesi rimangono in prima linea, non solo per contestare la strategia di abbattimento sistematico di centinaia di bovini colpiti dalla dermatosi nodulare che sta contagiando intere mandrie nel sud del paese, ma soprattutto per protestare contro la possibile sottoscrizione dell'accordo di libero scambio con i paesi sudamericani del Mercosur. Senza i dazi, il mondo agricolo francese teme un inevitabile effetto dumping, visto che, per esempio, un chilo di carne sudamericana potrebbe costare fino al 60% in meno dell'equivalente europea. Ma gli agricoltori francesi pretendono non solo una reciprocità più stretta sulle norme sanitarie ed ecologiche in materia di pesticidi, concimi e mangimi più permissive in Sud America, ma anche clausole di salvaguardia più efficaci per limitare eventuali effetti nefasti sulla produzione locale. Temi ripresi anche dal presidente della Repubblica, Emmanuel Macron.
Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas. E che questo accordo non può essere signato.
Per il capo di Stato i conti non tornano e l'accordo attuale non può essere firmato. Una presa di posizione chiara anche per evitare che poi la protesta da Bruxelles divampi in Francia, alimentando un conflitto sociale latente in tempi di estrema precarietà politica con un Parlamento frammentato, impegnato a trovare un fragile equilibrio per varare almeno la legge di bilancio entro fine anno.
Stamattina a Torino polizia e carabinieri hanno sgomberato lo storico centro sociale a Scatasuna. I militanti nelle ultime settimane si erano resi protagonisti di alcune violente azioni di protesta, come l'assalto alla redazione del quotidiano La Stampa. Il servizio è del nostro collaboratore Alessandro Braga.
Il blitz delle forze dell'ordine è scattato alle prime ore di questa mattina. All'interno del centro sociale c'erano solo 6 attivisti che stavano dormendo in una zona dello stabile considerata inagibile. Contemporaneamente ci sono state perquisizioni nelle abitazioni di altri militanti. L'obiettivo, trovare materiale che possa legarle agli ultimi assalti compiuti in città durante manifestazioni pro-Palestina, come quello alla sede del quotidiano La Stampa, su cui è aperta un'indagine. Occupato dal 1996, il centro sociale a Scatasuna è sempre stato in prima fila nella lotta contro la costruzione della linea ad alta velocità Torino-Lione in Valsusa o nelle proteste pro-PAL degli ultimi 2 anni. Negli ultimi mesi è partita un'operazione di legalizzazione della realtà antagonista, con la nascita di un patto siglato tra l'amministrazione comunale torinese e un gruppo di cittadini che avrebbero fatto da garanti per i militanti di Scatasuna per trasformare il centro da occupazione abusiva in bene comune. Patto rotto, ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, per la presenza degli attivisti in zone che dovevano essere non utilizzate perché inagibili. Le reazioni della politica nazionale non si sono fatte attendere. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha detto che lo sgombero è un segnale chiaro dello Stato, che non accetta situazioni di illegalità e violenza. I militanti del centro sociale hanno indetto un presidio di protesta contro lo sgombero per oggi pomeriggio alle 18, dove è prevista la presenza di molti antagonisti, in arrivo anche da altre città.
Chiudiamo qui il Radiogiornale, buon pomeriggio.